Allora, voi siete voi?
No.
Lo maschio.
Scusa. Maggioranza e minoranza potrebbero rientrare?
Non è che sei già adesso.
Sì, però ancora, 4 figli e 52.
Perché io ho 2 figli. Mi porti in mente 2 figli, ce l'ho anch'io.
Allora, Luca c'è, la Chiara manca, la Barbieri manca, Luce, 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 no, Luce, Sabulla c'è, la Ponziano per il secolo.
Sì, una tragedia,
ora guardo. Benissimo, allora, incominciamo con l'appello, perché abbiamo l'assessore da un po' qua, quindi mi sembra giusto. Allora, Anastasio. Andreol. Barbieri.
Arriva.
Ok. Bavastro assente, Bavoso assente, Bernardi.
Presente.
Cerri.
No,
Ciaravino. Presente. Colle.
Presente.
Falco assente giustificato. Frigerio.
Presente.
Furia assente giustificato. Giardelli presente. Laganaro presente, ho visto. Marinelli.
Eccomi.
Presente. Marino.
Presente.
Molinari.
Presente.
Nobile.
Sì, presente.
Orlando è un problema di lavoro, forse viene, però vabbè, lo mettiamo per ora assente. Ponzano, assente. Sanguinetti, assente. Sapori. Solimena.
Presente.
Perfetto, quindi direi che Stupì, assente giustificata, va bene? Perfetto. Cominciamo con le cose burocratiche, gli scrutatori. Marino, Molinari, Ciaravino. Li metto così perché vediamo, me li scrivo così almeno so di non fare sempre gli stessi, siete da po' che non è. C'è ancora, prima che di cominciare con, veramente con il consiglio, c'è da votare il verbale della scorsa consiglio quando c'era l'assessore Mascia, e quindi chiedo la votazione. Ricordo che Anastasio e Marinelli erano assenti, quindi chiedo favorevoli, astenuti, contrari, astenuti, sì, giusto, Anastasio e Marinelli, che però è di là e è qua che anche lui si astiene, benissimo. Vi ringrazio, di comunicazioni non ne ho, ma abbiamo prima di tutto, a proposito, ho ricevuto, è arrivato Paolo Orlandi, benissimo, quindi presente Orlandi, che aveva detto che lo sapeva. Allora, prima di tutto, visto che ho ricevuto un'interrogazione che mi avevate già in riunione, in un certo senso anticipato, non ho ancora una risposta, ma da regolamento 30 giorni, quindi poi vi rispondo. Abbiamo qui con noi l'assessore Gambino, assessore sicurezza, polizia locale, protezione civile, e il responsabile dell'unità Levante, il dottor Vignali. Io ho fatto questo consiglio, diciamo monotematico, sul proprio scaturito dalla commissione che aveva organizzato Ciaravino, la prima commissione dove ha partecipato già il dottor Vignali, e ho visto che sono scaturite un po' di discussione, un po' di problematiche che giustamente ci sono anche sul nostro territorio, e quindi mi sembrava giusto poter ampliare tutto quello che era stato detto anche con l'assessore Gambino. Allora, diciamo che di problematiche, anche se alle volte mi sento dire ma nella Medio Levante non ce ne sono, no, non è vero, ce ne sono, e quindi anche sul nostro territorio. Io volevo un po' cominciare a introdurre un po' di cosine, così sentiamo qualche risposta già dell'assessore, e poi chiederò a voi di partecipare e quant'altro. Allora, un po' le problematiche nostre diffuse su Foce al Baro San Martino sono un po' sempre le stesse, che forse avevamo anche già affrontato, che affrontiamo spesso con il dottor Vignali, che sento alle volte anche 3-4 volte al giorno, quindi lo ringrazio della, veramente della gentilezza. Adesso con questa cosa dei rifiuti di via Righetti ci siamo sentiti, ci siamo fatti anche delle risate, perché veramente era quasi da ridere dalla situazione catastrofica che c'era. Allora, io riprenderei il solito discorso qua, Santa Maria dei Servi, anche se so che siete già intervenuti per varie cose, però mi sembrava giusto che l'assessore ci potesse dare qualche info maggiore su Santa Maria dei Servi, la chiesa qua di Via Cecchi. Poi io volevo sapere un attimino cosa avete riscontrato sulla movida di Corso Italia, quindi il baretto e quant'altro, che è stato un momento soprattutto dopo il Covid veramente di grande disagio che ha dato alla cittadinanza, ma mi ricordo che c'erano anche camionette proprio della polizia posizionata la sera per cercare di contrastare qualsiasi forma di a delinquere, di veramente di urla, schiamazzi e quant'altro. Volevo un attimo parlare e soffermarmi sulla sicurezza stradale zona San Martino. Noi adesso abbiamo, a breve dovevamo averlo oggi pomeriggio con Cocciolo della Mobilità, questo incontro, però alle 14.30 ha spiegato che avevamo consiglio, quindi la faremo a breve un altro incontro, perché abbiamo una situazione stradale di strisce pedonali, di attraversamenti, abbiamo l'ospedale di San Martino nelle vicinanze, ambulanze e quant'altro, che mi rendo conto, ne avevamo già parlato tante volte in consiglio, sia come maggioranza che come minoranza, che questo è un punto nevralgico e veramente pericoloso, e quindi questo, se possiamo parlare di questo. I giardini Tarabotto, quindi parliamo di Bocca d'Asse, che in questi giorni cominciamo i famosi lavori, che noi abbiamo speso 5.000 euro per poter rimettere in ordine tutti questi giardini, perché lì veramente è una devastazione totale di queste ringhiere che sono pericolose, perché si creano delle spranghe d'acciaio e quant'altro, quindi toglieremo tutti questi listellini e rifaremo tutta una parte di ringhiera, che cercando, sperando che questa non venga distrutta, perché veramente siamo nel Bronx peggiore. E poi volevo un attimino sapere qual era la gestione per le persone senza fisse dimora, e ancora, poi basta, giuro, il decoro urbano, e quindi parliamo di spazzatura, perché l'abbandono dei rifiuti sicuramente anche negli altri municipi, ma da noi soprattutto nella zona di Alvaro io non so cosa stia succedendo, perché non ultimo l'altro giorno che ho postato che le mie famose manie, che poi mi prendono avanti, il municipio Medio Levante, avanti così, ma mi piace e lo continuerò a scrivere anche se sono criticata, però veramente di trovarmi alle 11:30 di sera tutta una biblioteca, neanche una libreria di libri abbandonati, poi pensate se ci fosse passato qualcuno con un fiammifero, se fosse piovuto eccetera, tutta la situazione. Per fortuna lì ci sono le telecamere di sicurezza, e per fortuna che la signora, anche perché la quantità di libri non avrebbe potuto portare la mano, ma con le macchine e quant'altro venne beccato il numero della targa, e quindi la polizia locale, Guardo Vignali, che lo ringrazio, è subito intervenuta, sperando che la multa che ha preso la signora sia abbastanza, sia spicua, e abbia capito che forse era meglio o se le teneva in casa o le buttava nel sacco della carta, oppure le portava in qualche biblioteca. Gli costava sicuramente meno questa abbandono. Quindi volevo anche sapere, perché ci sono zone, tipo, sempre parlando di Alvaro, mi viene in mente, che me lo stanno chiedendo in tanti, Viale Gambaro, in fondo di Viale Gambaro, i Bronx, perché tra quelli che girano motorini, che fanno casini, eccetera, tra il rifiuto, perché Viale Gambaro, Bronx, non ti piace? Va bene, allora, vabbè, però ci sono, assessore, hai ragione, però per noi lo sono, lo so, però, allora, zone non abbastanza sorvegliate, perché rifiuto di abbandono, non ti grattare la fronte, perché comunque te lo dirò sempre che è così, quindi vabbè, insomma, ci sono delle situazioni. Volevo un attimo sentire l'assessore e non ridere.
No, facciamo parlare prima tu.
Ok, io va benissimo, se volete allora parlare.
Se vogliamo parlare Marino, di poi.
Volevo aggiungere una zona, per chiedere in merito ai portici di Corso Gastaldi.
Per i lavori che ci sono?
No. Un po' per l'abbandono in generale e un po' anche per la sicurezza. Perché
abbandono che vuol dire? Abbandono di rifiuti?
Abbandono di rifiuti, sì, decoro completamente, cioè rifiuti, spazzatura completamente ovunque, fuori, sotto i portici.
Vabbè, igiene però anche.
E anche per quanto riguarda la sicurezza, perché so che lì ci sono due o tre soggetti che senza fissa dimora, che stazionano fissi e che sono...
Commettono dei reati, cioè commettono aggressioni, furti.
Io personalmente so di una violenza avvenuta qualche mese fa, di una violenza sessuale, okay. E quindi per quello. Io mi riferisco a quello, poi... Non so se sono avvenuti altri reati.
È stata denunciata, che
sì,
ne sappia.
Sì.
Non ne abbiamo avuto notizia, sinceramente.
Ma neanche i giornali se ne ha parlato.
No, non se ne ha parlato. Io lo so perché mia sorella lavora nel reparto dove è arrivata il soggetto.
La vittima.
La barriera. Benissimo. La Ganaro?
Grazie Presidente e grazie all'assessore e all'ispettore della loro presenza. Io volevo fare due considerazioni. La prima riguarda dei fenomeni che sono stati oggetto della nostra attività nei mesi scorsi, negli anni scorsi, che riguardano principalmente la questione della presenza di camionette, di soggetti, professionale della pubblica sicurezza che al di fuori delle discoteche, ad esempio parlo soprattutto d'estate, erano presenti nel fare chilometri e secondo me questo fenomeno ha rappresentato un incremento di sicurezza a livello stradale ma non solo, perché parlo a nome di molti ragazzi che frequentano questi locali. Secondo me è uno strumento che previene molte situazioni pericolose e quindi volevo sapere appunto dall'assessore se il programma per la prossima estate, ma non solo, perché bisogna considerare che la vita notturna non c'è solo d'estate, ma c'è durante tutto l'anno, per cui sarebbe a mio parere, ma penso, ripeto, sentendo anche molte felicitazioni da parte dei coetanei nel trovare questo strumento al di fuori, secondo me è un ottimo strumento. E in secondo luogo, sempre collegato a questo aspetto, vorrei porre l'accento sull'educazione stradale, soprattutto all'interno delle scuole. Cioè, io vi ricordo che quando andavo a scuola c'era l'educazione ambientale, cioè venivano AMI piuttosto che associazioni che avevano come scopo quello di educare sulla civiltà. Secondo me sarebbe bene promuovere un'azione anche all'interno delle scuole per quanto riguarda l'educazione stradale, soprattutto coinvolgendo docenti e non solo, perché anche i genitori sono veicolo di istruzione, per cui questo secondo me il municipio anche nelle sue sedi potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Grazie.
Consigliere Marinelli.
Buongiorno, assessore. Due attualmente per la foce è la sicurezza nel post partita, quando iniziamo a chiudere le strade e vietare ovviamente ai residenti di poter accedere tranquillamente alle loro zone abitative. Se questa cosa non si capisce bene perché sia qui automaticamente, che scatti automaticamente nel momento in cui ci sono i due eventi, che uno sia in casa, uno sia fuori casa, e che le persone che poi possano anche vedere la partita tranquillamente in un bar o in qualche parte possano essere poi padroni però della stessa piazza o delle stesse vie. Quindi chiudere definitivamente via Tommaso Imbrea e renderla non accessibile facendo fare altri giri a chi invece deve arrivare alle Nampo.
Tu parli di Piazza Limonda.
Piazza Limonda.
Sì, non finale, ma l'hai capito, ma per carità. Ci chiediamo, non tanto ci chiediamo, ma mi fanno riferimento in tantissimi, perché poi avvenga in maniera così automatica, nel senso che è partita, però l'automatismo poi diventa un problema serio per chi ci abita. se c'è l'evento che è proprio in concomitanza, è già successo, quindi uno giocava in casa un'ora, l'altro giocava magari a c'era al bar la partita, ma addirittura poi la trovi chiusa regolarmente con la propria di una piazza che ha anche dei costi per noi, per chiunque, poi non frequenti neanche il calcio, cioè dei costi avere due camionette, tre pattuglie dei vigili, cambiare il traffico, io devo fare quella zona, devo fare un altro giro, se voglio andare a San Martino, cambiare del calcio non mi frega niente, lo faccio per dire io come tutti quelli che mi hanno fatto questo. Da valutare poi, sì, sappiamo che dietro non c'è solo l'assessore Gambino, ma ci sono i questori, ci sono chi comunque decide per la sicurezza di tutti, però che sembra che negli anni, noi siamo nati vissuti alla foce, Piazza di Monda è sempre stata Piazza di Monda, in Genova è sempre stato il Genova, lo sarà sempre, ma non abbiamo mai avuto questi problemi. Sono cambiati i tempi, però c'è da non fare in modo che queste persone si possano appropriare di zone che non sono loro. Cioè, Piazza di Monda non è di nessuno, non è del 5 Rosso, non voglio nominare altri club o altre cose, non è San Daniele, non ci sono queste persone. Quindi, da capire, ecco, ma solo perché... Ma io la sicurezza la tengo, cioè, tengo anch'io che voi proteggiate il fatto che non ci siano scontri, dovrebbero non essercene proprio, però poi alla fine anche lì la circolazione e tutto il resto, vietarlo, è diventa una risposta se c'è, se esiste.
Altri interventi?
Grazie.
Altri interventi? Cerri, scusami, vabbè, Frigerio, Cerri, uguale. Intanto, vai Enrico.
Un verbale del presidente Ciarabino molto complesso, quindi non mi ripeto perché il comandante aveva ascoltato appunto molte nostre domande. Una domanda più generale, professore, volevo fare rispetto alle allerte meteo. Questa nuova suddivisione rispetto alla arancione rafforzata, quella che prevede la chiusura delle scuole se il COC mi corregga, nel caso io vado libero perché ci sono state più difficoltà in diversi ambiti. Ovvero quando l'allerta arancione prevede la chiusura delle scuole o non la prevede. Ecco, è un po' poco chiaro questo sistema, secondo me, nel senso che deve riunirsi in questo POC, mi sembra di aver capito, e diramare la chiusura delle scuole. Però rimane sempre il colore arancione. Io ho notato qualche difficoltà nel recepire la differenza in modo molto immediato e veloce. Poi invece rispetto ad altre domande, è già stata trattata in commissione 1, però la ritengo estremamente importante, il discorso della sede della polizia locale del Medio Levante, del Levante. E poi per adesso mi fermo perché appunto il verbale e anche il comandante Vignali era già stato ampiamente sollecitato e diverse questioni emerse le ha già riportate la Presidente.
Comunque, all'assessore al verbale, così Cerri.
Grazie assessore, grazie. Volevo fare una domanda. Ci sono diverse persone che praticano giornalmente accattonaggio in tutte le zone di Genova in modo sempre più frequente. Volevo sapere se a loro ogni tanto viene richiesto il documento. A me l'altra sera ha fermato una pattuglia, per fortuna, benissimo, e sono stata fermata, controllata, eccetera. Queste persone non mi sembra che venga mai richiesto nulla. Una delle vie più frequentate è via Orsini, via Duse, via Riese, che sono anche un pochino interne, non via Orsini, le altre. Queste persone non si limitano più a un mero accattonaggio, ma se possono fare una battuta a una donna la fanno volentieri. Finché una battuta la donna può rispondere, non vorrei che si andasse oltre. E quindi voglio sapere cosa mettiamo in atto come comune per arginare questo fenomeno. Grazie.
Delle molestie o dell'accattonaggio?
Entrambi, per eliminare questi soggetti dalla strada.
Ok, se incomincerei a far parlare l'assessore, così insomma di domande ne abbiamo tutti fatte. Ah sì, scusa Maradella.
Sapere, c'è una signora che Grazie, con una tenda ai giardini Verdi di Piazza Verdi e dall'altra parte un'altra persona. Umanamente mi fanno tenerezza perché poi chiedono solo da mangiare, però cosa si può materialmente fare per queste persone? Io parlo di queste due perché le vedo quotidianamente, non è?
Benissimo, allora
parto dalla fine.
A lei, assessore.
Allora, parto dalla fine, che poi è un argomento abbastanza ricorrente, quello dei bivacchi, che poi comunque crea anche percezione di insicurezza. Quello che facciamo noi in questo momento, per tutte le volte che ci troviamo nelle situazioni di bivacchio senza tetto, è quella di intervenire con la polizia locale e insieme ai servizi sociali. Si fa l'identificazione del soggetto, si prende in carico come servizi sociali il soggetto e poi lo si cerca di introdurre nei programmi del patto di sussidiarietà con le cooperative e associazioni convenzionate del patto di sussidiarietà per cercare o nella peggiore delle ipotesi almeno farli andare a dormire nei centri notturni che noi abbiamo allestito, che devo dire non vanno quasi mai in operativo, quindi che i posti letti in questo momento ci sono per quanto sono il numero dei senza tetto, o dove c'è la possibilità di cercare di introdurli in case di comunità per fare un percorso di recupero sociale di questi soggetti. Il problema dove nasce? Il problema nasce nel fatto che alcuni di questi soggetti hanno problemi psichiatrici e quindi l'approccio non è semplicissimo perché avrebbero necessità più che di un approccio sociale, di un approccio sanitario, e lì i servizi sociali cercano di introdurli anche lì magari con la presa in carico dei servizi di assistenza alla persona, no, per quanto riguarda l'ASL, alla salute mentale, il SERD, se hanno delle dipendenze da alcol, da droghe. È un sistema estremamente complesso che però va a scontrarsi con quello che poi è la volontà del soggetto, che o per motivi psichiatrici o per motivi legati al fatto che magari ha dei decreti di espulsione, un foglio di via e quindi sta ai margini della società per evitare di essere identificato, di entrare in dei programmi, perché a volte non può neanche entrarci in certi programmi di recupero sociale, perché se ha ad esempio un foglio di espulsione non può entrare nel sistema, se è un migrante non può entrare nel sistema CAS perché c'è un foglio di espulsione e in teoria dovrebbe andare fino nel nostro territorio. È una problematica estremamente complessa dove, ripeto, come amministrazione stiamo cercando il più possibile di mettere al centro la persona, a prescindere da quello che è tutto il suo pregresso storico, per cercare comunque, aiutando quella persona, di andare incontro a quelle che comunque l'esigenza del cittadino, che è quella di non vedere persone ai margini della società che bivacchiano in giro per la città. Però è ovvio che ad esempio ci sono anche quei soggetti che per scelta vogliono dormire per strada e non c'è verso di non farli dormire per strada. Avevo proprio un paio d'ore fa, vi racconto questa aneddoto personale, ho bevuto un caffè con un operatore di una cooperativa sociale che si occupa del recupero dei senza tetto, e lui mi dice, questa persona dice, guarda, effettivamente ci sono dei soggetti che non vogliono andare a dormire, soprattutto d'estate non vogliono dormire nei dormitori, primo perché ad esempio una delle regole di molti dormitori è che alle 7 devono svegliarsi e devono lasciare il dormitorio, e quindi il senza tetto magari questa regola non gli piace, non vuole essere svegliato alle 7 e quindi preferisce dormire in un portico magari con una coperta per scelta. Ci sono problemi legati stiamo parlando comunque di persone
particolari,
particolari, che se per scelta dorme per strada non è per una persona che ha è comunque una persona che ha dei problemi. Dicevo, se uno per scelta dorme per strada è comunque una persona che ha dei problemi, quindi come tale va trattato, certo, in una certa maniera. Ci sono dei problemi legati ad esempio a quelli che hanno delle dipendenze da alcol e da droga, perché nelle strutture gestite non possono entrare chi è in stato di ebbrezza o in stato alterato da sostanze stupefacenti, quindi ce li ritroviamo per strada perché comunque non possono entrare in determinate strutture, ma non per regole del comune, per regole di chi ha la gestione di quella struttura di ricezione del senza tetto.
Anche chi possiede dei cani,
chi ha dei cani magari non può entrare in struttura perché poi magari il cane diventa pericoloso, di tipo gli altri cani. Quindi non è una situazione semplice, anche perché comunque il problema è estremamente complesso. Ripeto, la filosofia dell'amministrazione è quella di cercare di mitigare quello che comunque è la percezione di insicurezza che può dare una persona ai margini della società, cercando il più possibile di ridurre il numero delle persone che ci stanno per strada. Tant'è vero che uno dei primi impegni che mi sono preso quando sono diventato l'assessore alla sicurezza, la polizia locale mi è testimone, è che quella di tutte le volte che si ha a che fare con persone ai margini della società non si interviene solo come polizia locale, ma si interviene anche con gli assistenti sociali per comprendere se quella persona almeno è presa in carico. Dopodiché abbiamo messo in piedi un programma di formazione per la polizia locale tenuto dalla responsabile del CERT, che è la dottoressa Identale, che ci sta dando anche delle nozioni di approccio nei confronti dei soggetti che hanno delle dipendenze, che possono essere di alcol o di stupefacenti, in modo anche noi di essere un po' più formati rispetto a questo. E all'interno del corpo abbiamo anche delle persone che stiamo specializzando sull'approccio delle persone senza fissa dimora, per cercare appunto di lavorare a 360 gradi e non soltanto con l'aspetto repressivo o di banalmente dargli un calcione nel sedere, perché non serve assolutamente nulla, si sposta il problema da una parte all'altra e non risolviamo assolutamente il problema. L'obiettivo è quello di cercare di ridurre il problema. Il problema lo riduciamo se noi troviamo il modo di recuperare socialmente questi soggetti. Quindi, quando mi si dice cosa si può fare nei confronti di questi oggetti, il problema zero non esiste, perché è un problema mondiale, e quindi o a livello mondiale nessuno è mai riuscito a risolvere questo problema, quindi sono tutti incapaci, oppure è un problema estremamente complesso e quello che si può fare è cercare di arrivare a quel punto ottimale dove da una parte si dà tutta l'assistenza necessaria per evitare che ci possa essere una conseguenza grave legata al fatto che questa persona ad esempio per il troppo freddo possa venire a mancare, non abbia l'adeguata assistenza sanitaria, e dall'altra parte non ci sia anche una situazione di insicurezza legata al fatto che magari uno che è psichiatrico o che ha problemi di dipendenza possa recare del danno o del male a qualcuno. Quindi far coniugare da una parte l'assistenza alla persona, dall'altra anche la sicurezza di chi vuole vivere le strade in maniera sicura.
Vorrei chiedere una cosa, visto che parlavamo di difesa, se è un inverno, è stato già predisposto dal comune che è senza tetto per...
È già stato predisposto, ormai quello lì è una macchina ormai oleata, nel senso che entra, ancora non abbiamo fatto la riunione preliminare perché ancora non abbiamo... come dire, la stagione invernale, ma credo che la facciamo nelle prossime settimane. Comunque è già predisposto, perché quella se ne occupa le politiche sociali con il patto di sussidiarietà, quindi all'interno del patto di sussidiarietà è già previsto ad esempio l'aumento dei posti letto in modo da poter andare incontro, perché inevitabilmente durante l'inverno anche quelli un po' più resistenti e che vogliono dormire per strada magari a un certo punto decidono di lasciare la strada e dormire la notte in un posto al caldo. Col piano inverno noi andiamo a far fronte a questa esigenza, perché andiamo ad incrementare i posti letto sempre all'interno del patto di sussidiarietà, dove più o meno ci sono quasi tutte le associazioni che anche come attività di volontariato si occupano di questa problematica.
Giovanna, posso fare un secondo? Sì. Ancora. Lei ha conoscenza che abbiamo tra questi senza tetto anche un piromane, tra virgolette, se le è arrivata notizia che accende fuochi nella zona Foce, una volta di fare macchine, è già stato ovviamente segnalato dai carabinieri, portato via dai carabinieri.
Ce lo segniamo.
Okay. Le denunce sono qua giù in Corsa Italia, dai carabinieri di Corsa Italia, che hanno già portato via davanti al patto, piazza Paola Novi, via Mizza, di nuovo in piazza Paola Novi la seconda volta tra le macchine, piazza Tommaseo, accende cartoni, però infatti come dicevamo sono soggetti che hanno delle problematiche, per carità di Dio, il soggetto che ha delle problematiche può causare poi un danno grave alla società.
Prima volta che la sento questa cosa, ci accettiamo anche una delle forze.
Scusa Sergio.
Ah sì, scusatemi. Allora, a cartonaggio più o meno l'argomento è simile, non del tutto, però sicuramente ci sono anche tutta una serie di soggetti che non necessariamente sono ai margini della società, non necessariamente hanno delle dipendenze, dei problemi, eccetera, che fanno accattonaggio. Il censimento noi ce l'abbiamo, quando li vediamo li identifichiamo, quindi a volte se magari lei vede che c'è una persona che sta facendo accattonaggio con la polizia che passa non lo identifica, è semplicemente perché lo conosciamo, lo abbiamo già identificato, eccetera. Se ci dovessero essere delle situazioni dove qualcuno commette un reato, allora è opportuno mettere a conoscenza le forze dell'ordine tramite denuncia del fatto che c'è stato un reato, perché altrimenti noi non possiamo pensare di andare in giro solo a identificare continuamente tutti quelli che fanno accattonaggio, perché qualcuno di loro ogni tanto, spero il meno possibile, fa attività o predatoria, perché magari ruba, oppure perché magari fa attività di molestie sessuali. Sarebbe opportuno, per poter avere contezza del problema, che ci siano denunce, in modo che noi ci concentriamo magari nel presidio di quella zona lì per cercare di prevenire l'eventuale situazione di criticità, legato al fatto che comunque noi dobbiamo anche considerare, vi do un esempio di ieri, noi abbiamo fatto un'operazione alla Darsena di contrasto alla droga, allo spaccio, al bivacco che noi abbiamo in questo momento in zona d'Arsena. Sono state identificati 3 soggetti che erano soggetti con numerosi precedenti di spaccio, beccati a spacciare con decreto di espulsione. Noi stamattina, per direttissimo, sono stati ricondannati per l'ennesima volta per il reato di spaccio, dopodiché siamo andati per cercare di poter rendere esecutiva l'espulsione, chiedendo la possibilità di mandarli al CPR. Ahimè, per tutti e tre c'è stata bocciata questa possibilità, perché tutti e tre hanno in corso l'iter di riconoscimento del diritto internazionale, della protezione internazionale, e quindi di conseguenza, fino a quando c'è in piedi l'iter, che poi probabilmente, come nell'80-85% dei casi, quest'iter poi porta alla bocciatura di questa richiesta di protezione internazionale, allora a quel punto può essere espulso. Ma in questo momento noi stamattina l'abbiamo dovuto rilasciare a piede libero perché non c'è stata data possibilità di poter rimandare al CPR per l'espulsione. Ripeto, 3 soggetti che irregolari sul territorio nazionale, con precedenti per spaccio, beccati anche stanotte a spacciare di nuovo. Quindi questo è per farvi comprendere quanto è complicata poi l'attività che noi dobbiamo mettere in campo, è sul fatto che spesso e volentieri anche gli strumenti che noi abbiamo per contrastare i reati, quelli più gravi, sono veramente, veramente smussati. A maggior ragione per una persona che poi fa un reato minimalissimo, che è quello dell'accattonaggio, che sì, è vero, un reato che andrebbe sanzionato dal punto di vista amministrativo, perché poi l'accattonaggio è un reato amministrativo, se non mi ricordo male.
Sì, ma c'è una sanzione neanche, però, che ultimamente poi
non applichiamo neanche. Cioè, infatti noi la sanzione per accattonaggio non la facciamo.
C'è da capire se sono regolari sul nostro territorio o no.
Ma è probabile che non lo siano neanche, però anche lì, se non sono regolari sul nostro territorio, se già non riusciamo a espellere uno spacciatore con pluricondanne alle spalle, diventa già più complicato magari espellere una persona che magari per sopravvivere fa accattonaggio. Quindi giusto per darle un quadro della situazione.
Posso tornare un attimo soprattutto al punto precedente, no? Per mi è venuta la curiosità di capire una cosa, cioè queste persone spesso rifiutano di essere aiutate, di essere portate in questi centri. Ma è un'idea che mi era venuta pensando a queste cose qua, non so se sia fattibile, non so se sia una cosa su cui si può ragionare o no, ma trovare invece delle sorte di strutture che siano delle vie di mezzo, cioè trovare delle aree dedicate magari all'interno di un parco, di una cosa in cui si può avere, che ne so, un pavimento riscaldato, un dritto e magari un bagno pubblico e l'acqua, non so, una cosa di questo tipo, quindi trovare la struttura dove credi, non, cioè queste persone non devono essere portate per forza se rifiutano di dormire, hanno un po' più libertà come tempo, è chiaro che poi si rischia di avere un accentramento o può diventare un punto, però si possono pensare anche delle limitazioni che potrebbero usare per una settimana, 5 giorni più o altre tipi di limitazioni, non so.
Può essere, credo che soluzioni di questo genere ci sono già. C'è gente che odia proprio essere controllata e censita e stare in uno spazio controllato, comunque gestito. Ripeto che chi sta per strada, nella maggior parte delle case, sta per strada perché ha un problema, che può essere un problema psichiatrico, psicologico, di dipendenza, un problema. A volte ci capita che magari la persona è soggetta a un mandato di cattura e che quindi se va in una struttura, viene identificato, magari viene portato a Marassi. E però poi ci ritroviamo, sì, è vero, dobbiamo capire poi dove farlo questo posto, perché dove tu fai una cosa di questo genere poi dobbiamo dialogare col territorio, perché ci ritroviamo in un territorio e si ritrovano delle persone che poi magari vengono accolte all'interno di quella struttura. Quando? Dopo le 8 di sera? Queste magari ci arrivano alle 5, alle 4 e fino alle 8 aspettano di entrare lì e magari impagano. E quindi diventa difficile da gestire con quel territorio che magari si prende onere di avere una struttura di questo genere. Già noi abbiamo problemi nei dormitori, perché ad esempio dove c'è il dormitorio magari il senza tetto ci arriva. Abbiamo problemi anche dove vengono distribuiti i pasti. Abbiamo un problema ad esempio a Pra, dove le suore di Calcutta credo che facciano distribuzione pasti per le persone, sia per le persone senza fissa dimora, ma per le famiglie che hanno difficoltà economica. Io ho grossissimi problemi con quel quartiere lì, perché ovviamente loro mangiano alle 6:30, 7, magari arrivano lì alle 3 e girovagano in quella piazza in attesa di mangiare. Quindi, e non fanno nulla, paradossalmente sono lì, occupano le panchine, però fa degrado, per la gente degrado e per altri anche una percezione di insicurezza. E non è semplice, però possiamo valutare di trovare anche delle soluzioni. Per me, guarda, ne parlavo, ti ripeto, stamattina con questo operatore, se un soggetto è psichiatrico deve stare in una struttura psichiatrica. Non è pensabile di mettere un soggetto psichiatrico in una struttura psichiatrica solo quando ha dimostrato di essere un pericolo sociale, cioè quando ha ammazzato qualcuno. Noi dobbiamo, se un soggetto ha problemi psichiatrici, curarlo, che non è uno stato detentivo, ma curarlo in qualità di soggetto psichiatrico che potenzialmente può essere un pericolo per la società. Ma è un argomento estremamente complesso, poi qua ne possiamo parlare come chiacchiera, però credo che vada a toccare anche delle tematiche che sono anche etiche, no? Quindi, sede polizia locale, racconto un po', anche se se ne è parlato tanto, qual è il problema della sede. Noi abbiamo in questo momento una sede in via Ruspoli, che è su due appartamenti, uno di proprietà del comune di Genova, uno confitto passivo. Il proprietario della parte, diciamo, di proprietà privata ci ha richiesto indietro gli immobili e ci ha fatto lo sfratto, quindi siamo stati sfrattati dal locale di via Ruspoli, nonostante noi pagavamo l'affitto, quindi non è che ci hanno sfrattato perché non pagavamo l'affitto. Detto questo, non c'è stato verso, noi eravamo anche disponibili, no, non va perché ce n'è un acceso lì.
Quindi ne vanno fino a 4.
Va bene, fino a 4, va benissimo.
Ah, ok, allora funziona, chiedo scusa, non vedevo la lucetta accesa. Quindi noi eravamo anche disposti a comprarla quella sede dal privato, ma il privato l'ha voluta. Ci siamo messi immediatamente alla ricerca di una sede idonea. Nel momento in cui dovevamo trasferirci di sede, abbiamo deciso di spostare entrambe le strutture.
Alvaro e Foggia.
No, quelle di via Ruspoli, entrambe, in modo da comunque tenere unito quello che era la sede del distretto. Certo. Abbiamo cominciato tramite il patrimonio, già credo 7-8 mesi fa, a cercare, no forse anche di più, un annetto fa, a cercare delle strutture che ovviamente deve avere determinate caratteristiche, perché comunque deve essere sede che può avere la possibilità di ricevere degli arrestati sostanzialmente, quindi non può avere un ingresso condiviso con un ufficio civile o con delle abitazioni civili, deve avere un ingresso separato, essendo un ufficio che deve ricevere anche il pubblico, deve avere l'accesso disabile, quindi deve avere degli spogliatoi, perché il personale non arriva in divisa da casa, ma deve arrivare in struttura, deve cambiarsi, quindi ha necessità di spogliatoi, di docce e quant'altro. Quindi la ricerca non è stata semplice, ne abbiamo viste più di una, tra cui una in via 20 Settembre, una in corso Gastaldi, una in corso Torino.
Una qua, se non sbaglio, anche questa avevate
più di una.
Sì, in questo momento l'opzione migliore che abbiamo individuato è quella appunto di un ex IMSS, esatto, è l'ex IMSS che c'è qui davanti al municipio. Si è trovato un accordo con il privato, con l'INPS in questo caso, per l'acquisto della struttura. Siamo in definizione della modalità di acquisto, quindi con l'assessore al bilancio, nonché vice sindaco, c'è la volontà politica di fare l'acquisizione e di spostare i due uffici di Aruspoli in questa sede qua. C'è un momento di impasse semplicemente per questioni di di contabilità, perché siamo a fine anno e quindi c'è un problema anche per l'apertura di un nuovo mutuo, eccetera. Sicuramente col proprietario della mobile di Via Ruspoli, con cui abbiamo già avuto una proroga, siamo in parola che ci rivedremo a breve per ottenere un'ulteriore proroga e fare in modo che Via Ruspoli lo lasciamo nel momento in cui abbiamo la sede operativa, che è questa qua. Non vi do una risposta definitiva, semplicemente che fino a quando non ci sono i money non possiamo comprarlo, però c'è la volontà politica e credo che tra fine anno e inizio anno l'operazione verrà chiusa e si potranno fare poi quei lavori di adeguamento.
Bella notizia, perché ve l'avevamo proposta noi, anche perché diamo una continuità agli uffici.
Poi io vado sempre dall'ultima domanda a salire. Allerta meteo, chiariamo un po' come funziona l'aspetto dell'allerta meteo e delle chiusure delle scuole. Il piano di emergenza, che è strutturalmente lo stesso dal 2015-2016, prevede che in allerta arancione non vengono chiuse le scuole, ma viene demandata al COC la decisione della chiusura delle scuole, che poi non è soltanto le scuole, ma la chiusura dei parchi, la chiusura dei giardini, che ad esempio è prevista in allerta rossa ed è prevista anche in allerta per vento di burrasca forte. Quindi la decisione sta al COC, quindi in realtà il piano di emergenza dice tutto aperto, se c'è una problematica particolare che viene riscontrata in sede di riunione COC preventiva, il COC può eventualmente decidere di prendere delle decisioni di chiusura. Quindi nel piano non è che c'è scritto il COC decide se le scuole rimangono aperte o devono essere chiuse. Il piano di emergenza dice che le scuole sono aperte, poi demanda a una riunione del COC su eventuali altre decisioni da prendere in via preventiva. Cosa facciamo noi? Nel momento in cui facciamo il COC, facciamo un'analisi di dettaglio. Mi spiego, l'allerta viene erogata da ARPAL e la cella di allertamento che comprende Genova va da Savona fino a Moneglia, perché comprende una vastissima area di allertamento. Nell'analisi di dettaglio che in parte fa ARPAL, lo facciamo anche noi, perché abbiamo in pancia all'interno della struttura di protezione civile tre persone che hanno titoli come previsori meteo, perché hanno studiato per quello. Tra altre cose, ultimamente ne abbiamo assunti proprio altri due in sostituzione di una persona che è andata in regione e di un'altra persona che è andata nella struttura commissariale, che poi è rientrata come direttore della protezione civile, che è l'ingegner Marras. Il bando che abbiamo fatto era proprio incentrato a trovare delle persone che avessero competenze di previsore meteo. Perché noi abbiamo fatto questo? Perché essendo talmente ampio il nostro il territorio di allertamento meteo ed essendo molto variegato il nostro, la conformazione del nostro territorio, è molto probabile che soprattutto per quanto riguarda le allerte arancioni per temporali, il fenomeno temporalesco potrebbe avvenire a Savona e a Genova neanche piovere, o potrebbe avvenire nel Tiguglio e a Genova neanche piovere. Ovviamente ARPAL non ti fa una elaborazione di dettaglio, dice su tutta quella zona c'è allerta arancione per temporali, ok? Dopodiché noi invece facciamo un'analisi di dettaglio, facciamo una valutazione con i previsori meteo, che ci danno un dettaglio un po' più preciso di dov'è la probabilità che ci sia il temporale o le piogge diffuse, e in più facciamo un'attività anche di valutazione di quella che è la capacità ricettiva del terreno rispetto a quelle piogge che probabilmente possono avvenire su quel territorio. E quindi abbiamo la possibilità di prendere una decisione che sia di apertura o di chiusura, consapevoli del fatto che quella chiusura è necessaria o che la scuola aperta non ci mette, come dire, nelle condizioni di mettere a rischio quello che è l'incolumità della popolazione. C'è da dire che all'interno anche della previsione meteo, che viene fatta in un'ampia arco temporale, perché spesso e volentieri quando viene data l'allerta arancione si prolunga ben oltre quelle che sono il momento in cui realmente poi il fronte temporalesco passa sul nostro territorio, viene prolungata ben oltre, perché all'interno della previsione di ARPAL, oltre al rischio idrico, considera anche il rischio idrogeologico, cioè del fatto che spesso e volentieri la frana avviene dopo o dopo ore che c'è stata la pioggia, nel momento in cui il terreno assorbe l'acqua e quindi si, come dire, tecnicamente adesso non so come, neanche se c'è qualche geologo magari si mette la mano nei capelli, però il rischio diciamo della frana avviene spesso e volentieri dopo che ha smesso di piovere. Quindi la nostra valutazione non è soltanto su dove andrà a cadere la pioggia, che ha determinato da parte di ARPAL l'allertamento arancione, ma anche legato all'orario in cui avverrà il fronte temporalesco. Voi considerate che, ma questa è per una filosofia che noi abbiamo messo in campo, per noi le scuole, perché poi il problema principale poi sono le scuole, per noi le scuole è il posto più sicuro all'interno del nostro territorio. Perché sono il posto più sicuro? Perché hanno i piani di evacuazione, sanno cosa fare, gli insegnanti sanno cosa fare, e c'è un sistema di comunicazione che ci permette a noi di far sapere in maniera dettagliata alle scuole quali sono le azioni da mettere in campo in determinate condizioni o in previsione delle condizioni che noi ci aspettiamo nel breve periodo. Quindi, se io ho la certezza che all'accesso a scuola o all'uscita delle scuole la situazione è tranquilla in base a quelle che sono le previsioni meteo, preferisco avere i ragazzi all'interno della scuola quando ho il passaggio del fronte temporalesco, perché so che sono in un luogo sicuro. Quando noi prendiamo la decisione di chiusura delle scuole è perché probabilmente proprio all'apertura delle scuole o alla chiusura delle scuole è previsto l'arrivo del fronte temporalesco. Allora, quindi lì non ci assumiamo il rischio di far entrare i ragazzi a scuola quando noi abbiamo questo passaggio temporalesco, perché lì non ho la possibilità materiale magari di comunicare, di mettersi in sicurezza, mentre all'interno della scuola che ce l'ho. Se io prendo la decisione di chiudere la scuola a prescindere da dove pioverà e da quando pioverà, il rischio è che io mi ritrovo in giro per la città, perché non necessariamente poi questi ragazzi stanno a casa. Probabilmente vengono movimentati dai genitori per portarli a casa di qualcuno che glieli può guardare. Se non hanno la possibilità di prendersi un giorno di ferie o se non hanno la possibilità di tenerli loro a casa. Non solo, ci può essere anche la situazione dove magari io li lascio a casa perché sono adolescenti e come genitore mi assumo anche la responsabilità di lasciarli a casa.
Con l'allerta rossa viene questa, però.
Con l'allerta rossa viene questo, perché la probabilità idrica è talmente alta e rischiosa che con l'allerta rossa il piano prevede che le scuole devono essere chiuse. E quindi a quel punto, tra virgolette, ci si assume il rischio di dire comunque ai genitori: guarda che è talmente rischiosa la cosa, tienitela a casa e tienitela in sicurezza. Con l'allerta rossa però ci sono anche tanti posti di lavoro che vengono chiusi, e quindi si dà anche a tanti genitori la possibilità, non andando a lavorare, di poter stare con i propri figli. La decisione giusta è complicata, però...
Sono aspetti sicuramente tecnici, quindi non entro nemmeno...
No, era per farti capire, la valutazione viene fatta in maniera puntuale in base a una serie di parametri che ci fanno prendere una decisione che ci fa stare tranquilli sul fatto, certo, che la scuola è aperta. Quando ci sono dei parametri che non ci fanno stare tranquilli, noi la scuola la chiudiamo.
Perché l'altra volta poi le scuole nel bacino B, mi sembra, le avevano chiuse in tutti i comuni limitrofi e anche a Genova, e quindi alla fine le scuole si sono chiuse in tutta la provincia praticamente, in tutte quelle volte, però rimaneva l'allerta arancione, quindi era un pochino meno intuitivo,
sì, è vero.
Rispetto alla classica rossa, arancione, gialla che tutti abbiamo già...
Ma non c'è, un arancione rafforzato, io non so questo termine, l'arancione rafforzato.
L'ho chiamata io così per intenderci, perché comunque la chiusura delle scuole è significativa per moltissime persone, e quindi l'hanno chiamata così, però non esiste, lo so, e allora, secondo me non è completamente intuitivo, ma sono aspetti tecnici che dipendono dalla regione e da forse addirittura da leggi nazionali, quindi non entro poi nel merito, era una mia valutazione visto ottobre cosa è successo rispetto alla diramazione dell'allerta, tutto qui, ma non era né una
politica. Rispetto alla diramazione dell'allerta, a ottobre è successo che noi abbiamo chiuso le scuole e ne abbiamo avuto ragione, perché
è chiusa.
Se posso spiegare questo aspetto qua del perché ne decidiamo di notte. Allora, ci sono alcune decisioni che se prese a ridosso del fenomeno, ci sono dei modelli che ci possono dare anche nel breve, una previsione certa di quello che può succedere. E soprattutto di notte, non sapendo quanta pioggia può cadere in un determinato territorio di notte, perché gli aggiornamenti delle previsioni meteo viaggiano su dei modelli che girano ogni 12 ore, ok? Quindi noi, praticamente a mezzogiorno ci danno una, come dire, una previsione, verso mezzogiorno l'una, ci danno una previsione per il giorno dopo su dei dati che sono praticamente del giorno prima, ok? Perché noi prendiamo una decisione durante la notte? Perché possiamo viaggiare su un modello che nel frattempo è girato nuovamente, ci dà un aggiornamento più vicino rispetto al fenomeno, soprattutto poi ci fa valutare quello che è successo di notte. E quindi noi, sulla chiusura scuole, noi abbiamo soltanto una volta chiuso il giorno prima, che è stata quella di ottobre. In 7 anni e mezzo che io sono in protezione civile non abbiamo mai preso in allerta arancione una decisione il giorno prima, l'abbiamo sempre presa di notte. Che badate bene, è un'incombenza superiore, perché sarebbe più facile per noi dire alle 5 del pomeriggio tutto chiuso, domani vedete come farvi ad arrangiarvi con i vostri figli. Quello che noi cerchiamo di fare invece è quello di dare la possibilità alle famiglie che non hanno come organizzarsi di poter avere fino all'ultima possibilità che le scuole siano aperte, ma che siano aperte in sicurezza. Quindi noi ci riuniamo alle 4 del mattino, io alle 4 del mattino raduno tutti i direttori del comune, perché il COC è formato da tutti i direttori del comune, quindi è una riunione di circa 10 persone che sono i vertici della pubblica amministrazione del comune di Genova. Facciamo una riunione video call, non in presenza, una volta l'abbiamo fatta anche in presenza e mi hanno annullato di tutto. Dopo la pandemia l'abbiamo fatta in video, dalla pandemia in poi abbiamo scoperto la video call e quindi le facciamo su Zoom. E alle 4 del mattino il previsore meteo ci dà un aggiornamento su quello che è successo di notte, sulla recettività dei nostri bacini e quindi sui livelli dei nostri bacini e sulla capacità di reazione dei nostri bacini, e di conseguenza ci dice: guardate, col passaggio che è con una previsione più dettagliata e più vicina al momento, diciamo, dell'evento, la probabilità che possa succedere qualcosa è molto scarsa, quindi ci indica quale potrebbe essere la soluzione, diciamo, più sicura, quella di chiudere o di lasciare aperte le scuole. Quindi noi prendiamo una decisione alle 4 del mattino perché diamo la possibilità a quelle famiglie che non hanno, che avrebbero un grande danno sul avere una scuola chiusa e magari non era necessario che fosse chiusa, dicendo però a quei genitori che in maniera più prudente, che hanno la possibilità di tenersi i figli a casa, di prendere comunque la decisione di tenerseli a casa se possono tenerseli a casa. Cioè, la scuola aperta non significa che un genitore è obbligato a portare il proprio figlio a scuola. La scuola aperta è l'opportunità che l'amministrazione dà a tutte le famiglie in sicurezza di avere un luogo sicuro dove poter portare i propri bambini quando loro non li possono tenere. Noi è un impegno che siamo presi, perché l'abbiamo fatto dal 2017 e l'abbiamo sempre fatto, e in 7 anni e mezzo con circa 40 allerte, cioè una quarantina di allerte arancioni, abbiamo chiuso le scuole una volta soltanto il giorno prima e 3 volte soltanto di notte, perché di notte si erano verificate delle situazioni che ci hanno fatto propendere per prendere la decisione di chiudere le scuole. Una volta è stata perché erano stati abbattuti 200 alberi quando c'è stato quel forte vento che aveva buttato giù 200 alberi in giro per la città, e quindi nonostante alla mattina il problema vento non c'era più, il problema idrico non c'era più perché non avevamo previsioni di pioggia, abbiamo comunque deciso di tenere chiuse le scuole perché non avevamo avuto modo durante la notte di controllare la staticità di tutti gli alberi del nostro territorio. Quindi per un giorno abbiamo tenuto le scuole chiuse per dare la possibilità ai tecnici di fare un veloce check sulla città per capire se c'erano ancora delle situazioni di criticità legate alla caduta degli alberi. Un'altra volta abbiamo chiuso le scuole, addirittura siamo arrivati a prendere una decisione puntuale chiudendo tutte le scuole della sponda destra del Polcevera. Quindi abbiamo chiuso le scuole di Trasta, di Sestri Ponente, di Fegino. Perché? Perché la pioggia si era concentrata sulla Val Polcevera, a Levante e a Ponente non aveva neanche piovuto, era concentrata su quella zona lì. C'erano delle previsioni di pioggia anche durante la mattina, ma gli unici torrenti che erano in difficoltà non era neanche il Polcevera, perché non era minimamente in difficoltà, ma erano in difficoltà gli affluenti della sponda destra del Polcevera. Quindi alle 4 del mattino abbiamo preso la decisione di chiudere soltanto quelle scuole, ma dando la possibilità da Nervi a Boltri alla Val di Sangio, dove non avevamo nessun problema idrico, non avevamo nessuna previsione di problema idrico, di poter avere le scuole aperte. Ripeto, è una fatica immane. Io all'anagrafe probabilmente ho 30 anni, ne dimostro 50, perché prendere queste decisioni vi posso garantire che alle 4 del mattino non sono semplici. Lo facciamo perché ritengo che l'amministrazione deve mettere nelle condizioni le famiglie, le aziende, le imprese e i negozi di poter lavorare al massimo, dando però la possibilità di farlo in sicurezza. Rispetto alla decisione che viene presa in altri comuni dove in allerta arancione sistematicamente chiudono le scuole, io non li biasimo. Io, se fossi in un comune piccolo come Arenzano, Cogoleto, Boiasco, qualsiasi altro comune piccolo della provincia, io la decisione di tenere scuole aperte non la prenderei, perché non ho la possibilità di avere del personale formato che mi fa queste analisi, non avrei a disposizione 26 pattuglie della polizia locale che mi fa il presidio del territorio, non avrei un sistema di monitoraggio come quello che ha messo in piedi il Comune di Genova, che ha la possibilità di avere un monitoraggio visivo e strumentale di tutti i suoi corsi d'acqua, non ha una rete di volontariato come quella che c'ha il Comune di Genova, che vantiamo circa 500 volontari di protezione civile tra Gruppo Genova e convenzionate. Questo sistema ci dà la possibilità di prendere delle decisioni un po' più dettagliate, un po' più ravvicinate rispetto all'evento, e di prenderle con consapevolezza. Fossi l'assessore alla sicurezza e alla protezione civile in un comune, anche come Savona, anche come Rapallo, anche come Chiavari, chiuderei le scuole senza alcun dubbio. A Genova possiamo prendere una decisione un po' più consapevole. Comunicarlo è la cosa più complicata. Di tutto questo, comunicare queste decisioni alla cittadinanza e fargliela comprendere è la cosa più difficile.
Infatti il mio ragionamento poi era su quello, ma comunque
però è...
non voglio parlare solo di allerta meteo.
Però mi fa piacere comunque darvi delle informazioni che spesso e volentieri anche i miei colleghi assessori mi chiamano e fanno: ma perché le hai lasciate aperte? Ma perché le hai chiuse? E quindi a tutti i livelli c'è ovviamente...
c'è un lavoro dietro che è sicuramente importante. Orlandi, dovevi dire una cosa ancora? Sì.
Allora, sempre sul discorso delle allerte, come la cosa che crea confusione, per cui ho sentito dire anche da qualcuno di regioni che vorrebbero rivedere un attimo il modo di classificarle, e quindi aspetta, se non c'è il vaccino grande, il vaccino idrografico più grande, si può dare anche l'allerta rossa, cosa che qua per i temporali non si può vedere.
Esatto, è un problema.
E quindi questa è una cosa che secondo me crea confusione anche nelle persone, nei capire da questa cosa. E la cosa invece, questa è una domanda che mi volevo io, ma il discorso delle allerte rosse invece per pioggia, in caso di pioggia abbondante e cosa, quella sempre presente?
Sì, sì. Okay. Allora, c'è da fare la distinzione.
Sono due differenze. Secondo me manca proprio la percezione e la conoscenza di questi aspetti, che bisognerebbe un attimo diffondere, perché anche io che più o meno ce n'ho la conoscenza di queste cose qua, andando a cercare sul sito non si trova la chiarezza di queste informazioni.
Ci ho impiegato qualche mese per capirlo anche io, quindi fa un po' tempo. Il problema sta appunto nel differenziare l'allerta arancione per pioggia diffusa e per temporali. La pioggia, nell'allertamento idrogeologico per pioggia diffusa va ovviamente fino a rosso. Rosso invece per temporale arriva fino ad arancione. Perché le piogge per temporali sono più... rispetto a pioggia diffusa, danno una preoccupazione o un rischio idrogeologico su una fetta di territorio più ampia, quella per pioggia diffusa, mentre quella per temporali su un territorio molto più ristretto è meno facilmente controllabile. Sul discorso che non ci sia rossa per temporali è un problema, perché per me sarebbe molto più semplice avere una rossa per temporali che non avere un'arancione per temporali. Però non può essere data un rosso per temporali, perché non è affiancato la quantità di pioggia, perché per temporali tendenzialmente sono per quantità di pioggia molto più basse. Certo. In termini di
superficie.
Esatto.
No, ma questo è chiarissimo.
Spero che mettiamolo così, spero che venga modificato il sistema di allertamento, perché mi agevolerebbe pro tempore per i prossimi 7 mesi. Le decisioni da prendere per quanto riguarda la decisione del corso.
Per i minori solo per l'allerta dei temporali,
Noi non abbiamo bacini grandi, eh. Noi abbiamo solo bacini minori.
Sì, ma no, proprio sì, suddividere la nostra zona lì in sottozone di 1, 2, 3, 4 e in cui chiamano, adesso parliamo di regione e di protezione di protezione.
È una cosa superiore.
Conoscendo alcune esperienze.
Grazie. Allora, sicurezza post partita, tutti sapete che ultimamente ci sono stati dei grossi problemi di ordine pubblico tra i rapporti tra la tifoseria della tra una parte della tifoseria della SAP e una parte della tifoseria del Genoa. Non so qua a raccontarvi, ma c'è stata un'escalation di rappresaglie e di gesti anche molto gravi ed eclatanti che hanno determinato che i rapporti tra le due tra parte delle due tifoserie fosse ai minimi termici dal punto di vista storico. Quindi la chiusura automatica di alcune zone durante le partite è una decisione del questore per questione di ordine pubblico. Noi la subiamo tanto quanto i cittadini. Ricordo che quando c'è stato il derby abbiamo avuto 48 feriti tra le forze dell'ordine e 3 arresti, quindi non è proprio una situazione simpatica il fatto che si chiuda quella piazza lì, perché è una piazza legata a uno dei circoli che è al centro della contesa tra le due tifoserie, quindi di conseguenza in questo momento il questore non ha nessuna intenzione di mollare le briglie fino a quando non ci sarà un abbassamento delle tensioni con delle azioni anche da parte della tifoseria che fa comprendere che la situazione è ritornata nei ranghi della pura competizione, del puro sfotto sportivo. In questo momento siamo ben oltre quelli che sono i limiti che queste due tifoserie dovrebbero tenere. Quindi io non credo che sia sbagliata la decisione, anche se può creare dei problemi, il fatto di chiudere determinate zone per questioni di ordine pubblico, perché soprattutto quando gioca la Samp, paradossalmente è più pericoloso quando gioca la Samp che non quando gioca il Genoa, perché quando gioca la Samp magari gruppi di tifosi della Samp potrebbero, senza che tu te ne accorgi, staccarsi dallo stadio e andare lì per cercare lo scopo, perché è già successo. Quindi per il momento è così.
Si parlava infatti di una piazza un po' ostaggio da Giuliani, come succede, quindi gli stessi residenti si sentono ostaggi di ogni situazione che accade, ma va bene.
È un'azione preventiva che viene fatta al di là, come dire, della giornata, se è più calda o meno calda. Però
capisco, ma era già
sulla scorta di quello che è successo.
Mi hanno chiesto, quindi riferisco e riferirò quello che è stato detto.
Viene scritto sull'ordinanza proprio
del
questo.
Un giudicativo netto, quindi va bene. Grazie.
Educazione stradale nelle scuole è un'attività che io ho chiesto, tra altre cose, per l'anno 2025 di incrementare. Che me lo chiedeva?
Da Canale.
Ok, è un'attività che noi facciamo. Nel vostro municipio abbiamo fatto 5 interventi formativi in 5 scuole, 2 interventi didattici in piazza, e in più abbiamo comunque la collaborazione con ACI, quindi quando si muove ACI all'interno delle scuole per fare sicurezza stradale, noi siamo in partnership con ACI per quanto riguarda la sicurezza stradale, oltre al premio Picasso, dove partecipano un importante numero di scuole su tutta la città, e quindi anche in questa delegazione, che è un'interessante attività che viene fatta tramite una fondazione di sicurezza stradale e di divulgazione di quelle che sono le buone pratiche per quanto riguarda
il 2025.
Sul 2025 io ho messo nel PEG, sono gli strumenti di valutazione dei dirigenti, nel dirigente della polizia locale, quindi al comandante della polizia locale, sul 2025 come PEG ho messo l'incremento dell'attività all'interno delle scuole, quindi è il nostro interesse, indirizzo politico quello di essere molto più presente all'interno delle scuole con attività con i ragazzi, anche perché io poi lo dico in tutti gli incontri, credo che oltre a essere il ragazzo ma anche il bambino un utente della strada, e quindi deve anche lui comportarsi in maniera sicura per evitare che possa avere delle problematiche, noi crediamo che i bambini, i ragazzi siano il miglior volano e il miglior strumento di divulgazione di sicurezza stradale, non perché domani saranno dei guidatori più attenti al codice della strada, ma perché paradossalmente aiutano i propri genitori a rispettare il codice della strada. Io ho quel grillo parlante che è mio figlio di 7 anni, che è papà la cintura, papà rallenta, che papà c'è il semaforo arancione non passare, ma veramente è una roba attaccata dietro che conosce il cogliere da 7 anni, impressionante. Molte cose magari me le sente dire da me, alcune cose già le comincia a sentire a scuola, e quindi questo mi fa comprendere che per noi è fondamentale che il bimbo parta con certi concetti, perché ci aiuta oggi stesso ad educare i più grandi. Quindi su questo ci crediamo fortemente.
Se posso aggiungere, come dicevamo l'altra volta in commissione a proposito dell'educazione stradale, noi abbiamo un team di persone che sono proprio preparate e dedicate a questo tipo di attività. Basta che la scuola ci contatti, prendiamo appuntamento e stabiliamo, a seconda poi dell'età dei ragazzi, quale può essere il programma, gli interventi migliori da fare. Abbiamo piena disponibilità, quindi invito tutte le scuole a contattarci.
Anzi, il municipio, se vi posso chiedere il favore, aiutateci ad entrare nelle scuole, perché spesso e volentieri a noi quello che ci manca è il contatto con la scuola o la possibilità di entrare anticipatamente all'interno di una programmazione, perché poi quando noi ci andiamo, magari ci proponiamo noi, magari ci rimbalzano l'anno successivo, certo, perché magari hanno già una programmazione didattica e magari sono le scuole stesse che magari ci dicono. Noi lo facciamo sia come polizia locale che come protezione civile. Per la protezione civile invece andiamo a ragionare sulle tematiche di autoprotezione, quindi sulle norme di autoprotezione. Quindi, grazie. Se come municipio voi ci aiutate, noi vi diamo supporto con tutto quello che serve.
Bene,
presenza camionette per etilometro. Allora, il progetto è nato, se non ricordo male, su un bando di 3 anni fa.
Sì.
Era un bando di 3 anni fa, quindi fatto dal mio predecessore, l'assessore Viale. Abbiamo preso un bel po' di soldini e all'interno di questo bando c'era anche l'attività che noi abbiamo fatto con il nostro camper, che andava a fare educazione ai ragazzi facendo gli etilometri gratuitamente, facendo la prova, non è l'etilometro, è il pretest, per dargli la possibilità di sapere prima che si mettano alla guida del fatto che potrebbero essere non idonei alla guida. Ok? Volutamente viene fatto in divisa, volutamente viene fatto con camper con livrea di polizia locale, perché vogliamo che l'attività sia anche volta a un recupero della fiducia dei cittadini e dei ragazzi nei confronti delle forze dell'ordine e della polizia locale in particolare. Era finanziato fino al 2023, nel 2024 l'abbiamo fatto perché ci credevamo, abbiamo visto dei risultati molto positivi, l'abbiamo fatto con fondi comunali, quindi la polizia locale all'interno del suo budget ha trovato le risorse per farlo sul 2024, lo diversifichiamo per stagione, quindi d'estate lo facciamo in Corso Italia, d'inverno lo facciamo in zona Vicoli, se non ricordo male in Piazza Matteotti, il risultato che ci dà è confortante, nel senso che noi, adesso non ricordo i numeri esatti degli etilometri fatti, ma quello vi posso dire è che circa il 25-30% di chi fa il pretest è positivo ad alcol test. Circa il 25-30%. Che è una percentuale alta, è molto alta, però il fatto che una persona, che il 30% di quelli che noi abbiamo contratti, abbiamo detto prima che si mettesse la guida, guarda che tu sei positivo ad alcol test, stai attento perché se ti fermano ti ritirano la patente, qualcuno magari, quel soggetto lì non si è messo la guida. Una birra dipende dal soggetto, a me una birra mi bagna la luce del piede perché peso 110 kg, se una persona pesa 50 kg con una birra diminuisce le sue capacità di reazione alla guida e quindi diventa un pericolo per se stesso. Quindi,
posso aggiungere una cosa?
Fammi solo finire il concetto, sì, dobbiamo mangiare, diventare grassi come me. A fianco a questa attività di prevenzione abbiamo messo in campo in questi 2 anni una pesante azione repressiva. Qui lo dico anche se questo mi ha creato grossi problemi anche dal punto di vista del consenso, perché io ritengo che il posto di blocco che controlla chi ha la guida se è positivo o negativo all'alcol test e in alcuni casi anche all'uso di stupefacenti è una delle attività fondamentali della polizia locale. Nel 2023 rispetto al 2022 abbiamo triplicato i controlli etilometrici, abbiamo triplicato i posti di blocco per il controllo di queste violazioni del codice della strada. Quello che mi riempie di fiducia è il fatto che affiancando questa attività educativa affianca a quella repressiva, il risultato è che nel 2024, mantenendo costante l'attività di presidio e di posti di blocco e di etilometri, sono diminuite le multe e siamo arrivati a un numero di multe e di ritiro patenti inferiore rispetto al 2022. Cioè significa che noi abbiamo avuto un incremento importante nel 2023 di sanzioni e di ritiro patenti, ma nel 2024 con analoga attività rispetto al 2023 abbiamo avuto una diminuzione drastica di ritiro patente e multe e siamo ritornati a meno delle multe fatte dei ritiro patenti del 2022. Significa che per fortuna, e quindi per me questo è il vero successo dell'azione che abbiamo messo in campo, facciamo più fatica nel momento in cui fermiamo le persone alla guida a trovarsi in stato di ebbrezza o in stato alterato dall'alcol. Significa che in parte per l'attività educativa e in parte perché probabilmente uno che si mette alla guida sa che statisticamente, soprattutto nel weekend, la probabilità di trovare una pattuglia è altissima, magari non si ci mette dopo che ha bevuto, magari si organizza con gli amici oppure prende il taxi. Per me è una vittoria e va bene così. Poi
volevo chiedere una cosa, visto che ci dedichiamo alla questione, in realtà, sia di senza tetto che questione di persone in stato di ebbrezza. So che ci sono state delle criticità abbastanza anche importanti nella zona di Brignole, nella stazione di Brignole, che poi si è estesa anche nella bassa Val di Sangro, in questo Montegrappa, che prevalentemente, però poi hanno anche investito anche il nostro municipio, perché poi queste persone circolano durante il giorno. Volevo sapere se avevate contezza di questa problematica, so che ci sono state tante segnalazioni anche alla polizia locale. Ho fatto una messa in sede di commissione, non sono arrivato per dopo le richieste, quindi quello appunto già che ci siamo.
Assolutamente. I soggetti di Corso Montegrappa non c'entrano niente con Brignola. I soggetti di Corso Montegrappa sono persone, non sono neanche senza fissa dimora, sono persone con problemi di dipendenza di alcol, pesante problemi di dipendenza di alcol. Erano quelli che stazionavano in zona Piazza Manzoni, da lì ovviamente con l'asilo, col municipio, col parco giochi, abbiamo fatto un'attività di disincentivo allo stazionamento, al bivacco in quella zona lì, si sono spostati all'uscita della metropolitana, a Borgo Incrociato, all'uscita della metropolitana, e hanno preso quella zona lì e stanno tutto il giorno lì. Lì abbiamo provato in questo momento veramente di tutto, abbiamo fatto intervenire il SERD, che è stata una settimana col camper lì a cercare di intercettarli. Abbiamo fatto interventi sociali, in questo momento stiamo cercando in tutte le maniere di cercare di trovare il modo di risolvere il problema, che poi il problema è il recupero sociale di questi soggetti, però in questo momento con le strutture sanitarie e sociali non c'è stato verso, forse erano 6-7, adesso sono 4-5 soggetti, quindi qualcuno è stato recuperato. È un grosso problema. Si era anche ipotizzato, ma io mi sono rifiutato, di smontare le panchine, perché secondo me smontare la panchina non è la soluzione, perché da lì si sarebbero spostati in un'altra parte. Stamattina proprio sentivo proprio su questo problema qua ho sentito il Falco, che è il funzionario del distretto, che mi ha detto che adesso il gruppetto di 5 si è spezzato in due, perché due hanno avuto dal questore un allontanamento, un provvedimento di allontanamento, perché essendo vicino a una stazione ferroviaria per questioni di ordine pubblico, questore ha fatto il foglio di allontanamento, ma si sono spostati a monte di Borgo Incrociati, perché lì sono state messe delle panchine in marmo la scorsa amministrazione, quindi sono all'inizio di Montegrappa, però almeno sono divisi come gruppi, quindi non sono tutti insieme, ma sono tre da una parte e due dall'altra. È complesso, è proprio di questo argomento, visto che è uscito anche un articolo sul giornale sul Secolo ieri, perché poi il problema è quello, non ci sono, lì non abbiamo contezza di spaccio o comunque di zona di spaccio, non abbiamo contezza di reati predatori, perché non c'è una sistematicità di reati predatori o di aggressioni, ma abbiamo il bivacco di questi soggetti che a volte sono molesti, perché nel momento in cui sono ubriachi sono molesti, ce n'è uno che ha due cani e li tiene senza guinzaglio e non è possibile toglierglieli, anche lì complessa, da un anno che cerchiamo di trovare il modo migliore per affrontare questo problema. Devo ammettere, ma anche con esponenti del centrosinistra, con Filippo Bruzzone in particolare, abbiamo fatto delle attività, ne abbiamo parlato, anche venuto con me, con delle persone che credo siano nell'ambito del volontariato, con dei residenti. Negli ultimi 3-4 mesi mi dice anche Filippo che, parlando con i residenti commercianti, che la questione è un po' migliorata. È lunga ancora da migliorare, si spera che con la fine del cantiere di Iren lì quella zona si riqualifica, perché in questo momento c'è anche la situazione della chiusura dei cantieri dietro l'angolo, poi loro lo utilizzano come cesso.
Esatto.
Poi lì in cima alle scalinate di a quelle scagliate lì c'è un altro problema, che è magari dei tossicodipendenti, perché essendoci il SERD molto vicino, magari questi vanno al SERD, prendono le loro dosi e poi magari al primo posto tranquillo che trovano si fermano per farsi le dosi di metadone che gli vengono fornite al SERD, perché all'interno del SERD non possono farsi le dosi di metadone. Quindi abbiamo anche la presenza lì del SERD, che in questo momento non è possibile delocalizzare, perché il SERD lì è stato posizionato, era prima da un'altra parte, ma molti anni fa, adesso è stato messo provvisoriamente, e come tutte le cose provvisorie a un certo punto diventano definitive. Non è proprio perfetta lì come sede, secondo me, per un SERD, però in questo momento non c'è un'alternativa, nonostante io più volte abbia chiesto lo spostamento di quel SERD, perché all'interno di quel contesto rende ancora più complicato rendere al massimo la vivibilità di quel territorio lì. Chiesa di Via Cecchi. Allora, chiesa di Via Cecchi, lì non è da due anni, io mi ricordo che quando ero consigliere delegato già, quindi con Garassino, sì, che con Viale era un problema. Il prete non è che li accoglie, perché se li accogliesse li metterebbe dentro la chiesa, in realtà gli dà il porticato della chiesa. Non è possibile recintarlo, chiuderlo, perché non si può fare, perché la sovrintendenza non vuole cancellare davanti a quella chiesa, quindi non si può chiudere. Rimane sempre il problema che vi dico iniziale, cioè di cercare il modo di evitare che quella gente dorma lì per strada, perché poi anche lì ci sono soggetti che fanno uso di alcol, quindi è un problema di decoro, sì, perché poi fanno i loro bisogni lì in giro, lasciano le loro masserizie e quindi sicuramente sporcizia, marginalmente di sicurezza, perché grossissimi problemi di ordine pubblico di sicurezza non li hanno dati, però alcune volte, soprattutto quando bevono, io ne ho i video perché c'è una persona che abita lì davanti che sistematicamente mi manda i video, non fanno dormire la notte perché cominciano a vociare, a urlare, lì dicono fa di loro, eccetera. Noi sistematicamente, quando vediamo che diventano un po' troppo molesti o numerosi, facciamo un'attività con la polizia locale, facciamo un'attività con AMIO di pulizia, facciamo un'attività con i servizi sociali per vedere magari, perché poi non sono sempre gli stessi, cambiano continuamente, quindi cerchiamo di intercettarli, magari qualcuno lo recuperiamo, diminuiamo il numero perché magari vengono intercettati, vengono messi in strutture familiari, che alcuni di questi magari poi, se ben intercettati, si recuperano, si quieta per qualche mese e poi ricominciano, perché magari ce ne arrivano di altri. Ho parlato più volte anche, abbiamo parlato più volte col prete, in maniera molto anche energica, perché lui sostanzialmente li accoglie lì e li fa stare nel porticato, in parte ogni tanto ci viene incontro, e cerchiamo di mitigare il problema di Via Cecchi, però è ciclico, perché ripeto, non sono sempre le stesse persone, fino a quando non si fa una cancellata che chiude tutto e impedisce l'accesso è un porticato, e quindi di notte qualcuno ci va a dormire. Quando vediamo, ripeto, che il problema diventa importante, ci andiamo durante la notte, togliamo le masserizie, andiamo a fare le pulizie con AMIU tutti i giorni e cerchiamo almeno di mitigare quello che è il fastidio e il disturbo che dà la cittadinanza.
Sì, attualmente il numero è ridotto,
sì,
contiamo 3-4 presenze sotto la chiesa, quindi rispetto, io ricordo, sono arrivato 3 anni fa che avevamo una popolazione di una ventina di soggetti in tutti i portici, si sono ridotti significativamente.
Sui portici Costo Castaldi, chi dava, sui portici adesso ci informiamo, che è una problematica che non conoscevamo, e quindi vediamo un attimino se c'è stato un episodio sporadico, e capire se magari è stato identificato, arrestato o quantomeno denunciato il soggetto, oppure se c'è una sistematicità di denunce che però magari non sono arrivate a noi, anzi no, quasi sicuramente non sono arrivate a noi, perché la maggior parte di queste denunce poi vengono veicolate verso Polizia di Stato e Carabinieri, quindi noi non abbiamo neanche a volte contezza di questa problematica, a meno che non ci chiedano supporto magari per visualizzare le telecamere o quant'altro. Ci interfacciamo con le altre forze di polizia per capire se lì hanno individuato una sistematicità quantomeno di denunce o di esposti. Abbandono rifiuti, devo dire che se ne dica, siete un municipio virtuoso, eh. Poi avete sicuramente qualche problematica puntuale, però abbiamo la fortuna tra virgolette, che dove vengono fatti questi abbandoni, ma no, li fa. Perché lui è bravissimo.
Ma certo, è mica perché sono bravi quelli no. Della Medio Levante, no, perché abbiamo Vignali che è bravissimo.
Tanto è vero che il dato, aspetta, ce l'avevo, delle denunce. Quante persone abbiamo denunciato per abbandono di rifiuti? Ce l'avevo.
Allora, sicuramente in via Righetti facciamo una sanzione alla settimana. L'ultima è stata la signora che ha abbandonato i libri, che dopo essere stata sanzionata è tornata sul posto e si è ripresa i libri.
Sì, certo.
No, perché come dire, la sanzione comporta il ripristino dei luoghi, altrimenti gli abbiamo detto che gli avremmo addebitato il costo di anni, perché poi gli fa le copane che è dedicato al trasporto dei rifiuti ingombranti. Le aveva abbandonato soltanto
dei. Sì, abbiamo dall'inizio dell'anno 38 denunce per sanzioni amministrative per rifiuti, quindi è andata a conferimento dei rifiuti, e 2 denunce per abbandono. Quindi, mentre il dato che va analizzato e su cui bisogna riflettere, perché non me lo aspettavo, l'abbandono dei relitti, quindi auto, è in incremento. Noi abbiamo avuto 48 segnalazioni nel 2023, nel 2024 siamo a 63 segnalazioni. La cosa positiva è che su 63 segnalazioni di relitti ne abbiamo già rimossi 61. Quindi, ma lì abbiamo tra altre cose, tra gli ultimi 2 anni, fatto una convenzione con un'azienda che ci ha fatto risparmiare un sacco di soldi, perché nel momento in cui noi lo classifichiamo come relitto, se lo vengono a prendere gratuitamente, se lo caricano e poi loro si vendono i pezzi di ricambio, il ferro vecchio, eccetera. E questo ci ha permesso da 2 anni a questa parte di risparmiare tanti soldi in termini di rimozione, perché noi dovevamo prenderlo e rottamarlo noi, e quindi di conseguenza pagavamo tutto quello che era il costo di ritiro e di rottamazione. E quindi abbiamo anche un just in time, nel senso che denuncia di relitto, noi facciamo gli accertamenti, perché anche lì è complicato. Allora, la questione è questa: o viene classificato immediatamente come relitto perché è un evidente relitto, bruciata, senza ruote, senza il manubrio, senza i sedili, quindi è evidente il relitto, e allora noi ci assumiamo la responsabilità di classificarlo come relitto e buttarlo, ok? Quindi farlo portare via. Perché se non è un evidente relitto, per classificarlo come relitto deve passare un certo iter, innanzitutto non deve avere l'assicurazione, eccetera. Deve essere fatto un certo iter di notifica al proprietario, di ingiunzione di rimozione al proprietario, e dopodiché, non ottemperata l'ingiunzione di rimozione, lo possiamo buttare noi come relitto. Perché anche se è una macchina abbandonata, eccetera, ha un valore. E se noi impropriamente lo buttiamo, questo qua ci potrebbe far causa e chiederci il valore della macchina che gli abbiamo buttato. In teoria noi possiamo, per alcuni veicoli che non sono evidente relitto, possiamo fare la sanzione perché magari è parcheggiato in divieto di sosta o perché è senza assicurazione. Ma se uno assicura la sua macchina può lasciare lì decenni.
Assolutamente.
E noi non possiamo fare nulla.
Infatti a volte abbiamo segnalazioni di veicoli che apparentemente sono abbandonati, poi hanno la revisione in regola, l'assicurazione in regola, a quel punto non possiamo far nulla.
No, ma ci sono dei casi, noi abbiamo, per darvi alcune informazioni, abbiamo dei casi magari in zona Terminal Traghetti, di tante vetture che vengono lasciate lì perché magari sono quelli che sono imbarcati. Stanno 6 mesi imbarcati, c'è la macchina parcheggiata lì, ovvio che dopo 6 mesi magari le ruote si sgonfiano, tutta impolverata, e quindi ci viene denunciato come relitto, ma in realtà non è relitto, è semplicemente di uno che è imbarcato da 6 mesi o anche più, e quindi lo dobbiamo tenere lì, non possiamo far nulla. Poi ci abbiamo quelli che tornano magari al proprio paese, ci troviamo tante macchine che magari anche con targa straniera e quindi con più per fare le notifiche eccetera, che magari sono di gente che se ne torna in Tunisia e non ritorna più indietro, la macchina magari non ha nessun valore, la abbandona lì e si imbarca lui per tornare magari al suo paese, nel Nord Africa, e lasciano le macchine magari in giro in zona termina traghetti. Quindi lì abbiamo un certo numero di auto che poi l'iter per dichiararlo relitto e portarlo via porta dei mesi. Premesso che fino a qualche anno fa quest'iter era anche più lungo di un anno, oggi siamo intorno ai 2-3 mesi, dal momento in cui ci viene fatta una denuncia e noi abbiamo contezza che quell'auto lì è un'auto abbandonata. Da lì parte un iter di comunicazione, di dichiarazione di relitto che dura circa 2-3 mesi e la possiamo rimuovere. Prima rischiamo che quello ci chieda i soldi anche per i danni.
Nobile, un piccolo intervento che poi l'assessore giustamente.
Mi riallaccio a un problema di sicurezza legato alla segnaletica San Martino,
che l'avevo
in commissione sera visto che 5 mesi fa come consiglio all'unanimità avevamo deliberato per la tracciatura di rallentatori ottici via Sturla. E quindi vabbè, l'assessore magari non ha aggiornato questo, però
non è che competenza, è Campora, mobilità. Fin quando
però c'è la parola sicurezza,
noi abbiamo sempre dato, come dire, il nostro parere positivo, certo, su tutto quello che è la segnaletica.
Magari approfitto questa sera perché quel problema di via Sturla, i condomini dei palazzi 6, 8, 10 che devono attraversare per porre la spazzatura nei contenitori rischiano, soprattutto quando salgono gli automobilisti, di essere investiti. Quindi se fosse possibile almeno questa tracciatura di rallentatori ottici. Grazie.
Mi informo un po' anch'io di questa situazione, però essendo legata a cassonetti, quindi spostamento di cassonetti, è sempre, ma adesso non perché voglio scaricarlo sul campo, di rotture di rogne ce ne ho abbastanza.
A proposito di non solo preti, però ne parlavamo con la comandante, via Tagliamento, praticamente tutta via Tagliamento è occupata del campo.
Dal campo, sì.
E quindi
se
noi abbiamo fatto una decisione di giunta 2 anni fa,
cioè se andasse in porto l'operazione
del 2023, allora lì tanto vi dico che oggi sono andata con
Amio, Carlini, no?
Sì, sono andata con Amio per vedere la situazione di via Tagliamento per i bidoni della spazzatura e forse siamo riusciti a trovare una sistemazione che una sistemazione che è forse definitiva e spostare tutto questi compattatori Amio verso lo stadio Carlini, quindi Corso Europa. Direi che quindi ci siamo, oggi abbiamo fatto un bellissimo incontro e proprio con questo, con Amio, c'era presente anche il CIP di San Martino, con Amio abbiamo anche richiesto, infatti qua abbiamo la polizia locale che poi facciamo una richiesta formale, se noi come municipio per fare lo sfalcio di tutti quei marciapiedi via Tagliamento, Amio per la pulizia totale, quindi chiederemo a voi di mettere dei cartelli di divieto di sosta, soprattutto così di questi camper che poi mi dicono dove ci dormono alla sera persone, di toglierle perché dobbiamo veramente ribonificare la zona, perché la ripulizia eccetera, quindi chiederemo un aiuto anche a voi per mettere una cartellonistica per far togliere questi camper, e questo potrebbe essere già un primo là, e avevamo chiesto anche il divieto proprio dei camper che sono tutti lì via Tagliamento, e visto anche il problema dei parcheggi che vi è tutta zona Piazza Remondini e Tagliamento, potrebbe essere una bonifica di quei parcheggi per le persone che ci abitano, con la speranza che al più presto parta l'isola azzurra e l'isola blu, che abbiamo chiesto come municipio a gran voce, quindi poi sì, ci metteremo a contatto con voi.
anche perché quella, come dire, è la soluzione definitiva. Di fatto i camper possono parcheggiare dove parcheggiano le autovetture.
Il problema
quindi
è quello.
Non abbiamo possibilità, come dire, di sanzionarli. Finché non viene affrontata la questione area blu e viene estesa anche alla zona di San Martino.
Per quello che la vogliamo, per risolvere tante problematiche, tra cui questo.
Vabbè, un ultimo dato.
Direi che così. Ah, grazie, Sergio.
Pillola sui giardini Carabotto.
Sì. I giardini Carabotto non sono quelli di Bocca d'Asse, quelli che si dicevo che noi abbiamo speso questi soldi per togliere meglio Vignali, perché ci siamo andati più volte.
Sicuramente nella stagione estiva, come dire, abbiamo fatto dei sopralluoghi serali e non abbiamo mai riscontrato delle situazioni di pericolo. E ci stazionano dei minori abitualmente.
Della zona, minori della zona.
Della zona, residenti, che sicuramente nel tempo possono aver messo anche in atto qualche comportamento, come dire, indecoroso, vandalico, e si presta un po' anche quel tipo di struttura che è intorno ai giardini a essere un po' vandalizzata. Infatti secondo me la scelta giusta sarebbe quella di valutare,
che è quello che abbiamo fatto,
un altro tipo di
settimana prossima partono i lavori e togliamo tutte queste ringhierine, la spesa del municipio, ma cercando così di mettere in sicurezza quella zona. Poi lì ci sono delle telecamere, quindi poi chiederemo nel caso di sorvegliare.
Sì, il problema poi delle telecamere chiaramente che quando ci sono le persone, come dire, a piedi,
non ho la targa,
è difficile identificarle a meno che non siano soggetti conosciuti.
Un'ultima domanda, buonissima Vignali, che ho aperto. Le soste.
Sei il numero?
Sì, lo so, visto che no, ma questa è una cosa per te. Le soste carico merci hanno un termine per i mezzi che parcheggiano, cioè hanno un tempo per i mezzi che parcheggiano lì?
Allora, in certe zone sì e in certe no.
Esempio, alcune diciamo, attività commerciali che affittano mezzi senza fare nomi e cognomi possono utilizzare continuamente queste aree per...
Allora, sono create e destinate al carico e lo scarico del chiaramente poi per sanzionare il veicolo ci deve essere più volte la pattuglia che passa nel stesso punto, registra il veicolo, lo vede due volte nell'arco della mattina che non mette in atto un'operazione di carico e scarico, e a quel punto lo può sanzionare. E vanno bene le segnalazioni, come dire, perché in certi punti magari si presta più che in altri.
Ci sono tantissime aziende che fanno questo.
Ma adesso è l'ultimo da me.
Ce ne tante, voce, diciamo, carenti di parcheggio, carenti di se ne occupano anche loro. Giusto da sapere se c'era un
parcheggio. Allora, in alcuni parcheggi è proprio indicato, in altri no. Terremo conto della segnalazione.
Tomaseo, segnalo io. Segnalo Tomaseo.
Vi do un ultimo dato rispetto a quello, diciamo, che è l'aspetto Movida, che mi permetto di dire che sia uno dei principali problemi di questa delegazione per quanto riguarda il disturbo, quantomeno ai residenti. Nel 2024, che è stato il primo anno con l'ordinanza anti-alcol a pieno regime, quello che abbiamo riscontrato, adesso non c'ho il dato di dettaglio per quanto riguarda le chiamate su questo municipio, però poi magari tramite il Presidente ve lo faccio avere, però abbiamo avuto un generale calo di telefonate alla centrale operativa per interventi legati a ubriachezza, disturbo, musica troppo alta, comunque roba legata alla movida, circa il 20-22% a livello generale su tutta la città. Se andiamo a vedere invece quelle che sono le sanzioni che sono state fatte sulla vostra delegazione per questioni legate alla movida, mi riferisco a sanzioni per atti vietati tipo bivacco, disturbo, quiete pubblica, funzioni fisiologiche, questo, ubriachezza, violazione per l'ordinanza antialcol per il consumo, degrado ambiente rifiuti, violazione elevata attività economiche, quindi tutte quelle sanzioni o violazioni che in qualche maniera hanno a che fare con col mondo della movida, nel 2023 avevamo elevato su questo municipio 768 sanzioni, ad oggi a un mese e 10, questo è un dato di ieri, a un mese e 10 giorni dalla fine, diciamo, dell'anno, siamo a 508 sanzioni, quindi anche in questo caso c'è stato un calo di quelle che sono le attività sanzionatorie per questi motivi qua. Quindi non perché c'è stata la diminuzione dell'attività, ma secondo me perché c'è stata anche una diminuzione di attività molesta nei confronti di sé. È ovvio che l'ideale è zero, si punta a quello, però già il fatto che ci sia stato un trend di diminuzione di chiamate da una parte alla centrale operativa di nostri interventi, sia di attività sanzionatoria, significa che comunque un minimo c'è stato un miglioramento della qualità all'interno di questo municipio.
No, è un impegno.
Scusate.
Io avrei concluso, se ci sono ulteriori richieste. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e questo mi fa molto piacere, perché al mio intervento in diretta sono state fatte delle domande e quindi secondo me queste riunioni hanno senso se vengono utilizzate per dare delle informazioni, per dare delle risposte e per dare anche dei suggerimenti, quindi che ci sia una bidirezionalità in quelle che sono le informazioni che ci diamo, e io di questo
assessore, come parlantina sicuramente non la batte nessuno, quindi veramente
vuoi andare a casa?
Quindi no, no, scherzo, no, anzi no, è un elogio che sto facendo a te, perché veramente rispondi sempre in modo concreto e che comunque appassiona questa cosa. Ancora una cosina, visto che abbiamo anche Vignali, tra poco si avvicinano le vacanze di Natale, mi direte bene, noi sono un po' di anni che durante la messa di Natale ci sono un po' di problemi nel giardino di Santa Teresa, quindi davanti alla chiesa eccetera. Lo scorso anno ci sono stati grossi problemi di rumori, vabbè, danneggiati questi giochi, poi il giorno dopo abbiamo dovuto chiamare Ami o quant'altro. Secondo voi avete qualche idea che noi possiamo fare qualche cosa per sensibilizzare questi ragazzi a non combinare tutto questo caos che hanno combinato?
Posso essere cattivo?
Dimmi, sì, cattivo.
Tenermi i figli a casa? Adesso ho fatto la battuta.
Assessore ai figli piccoli, lei ancora.
No, per i figli piccoli. No, in realtà sì, predisporremo non un passaggio, perché col passaggio non si risolve il problema, perché quando ti ritrovi con 150-200 persone, e questi sono i numeri, per questioni di ingaggio non ti puoi presentare con la pattuglia, perché rischiano il linciaggio, anche solo se li rimproverano. Quindi in una situazione di 100-150-200 persone, o vai lì con 10 pattuglie, oppure il problema nel momento in cui si verifica non lo risolvi. Cosa si può fare? Si può fare che sicuramente magari la nostra presenza, magari dall'inizio della serata, può essere un disincentivo al fatto che si aggreghino lì, però nel momento in cui si sono aggregati, magari si aggregano inizialmente per non far nulla, poi magari sparano i petardi, poi magari bevono, poi magari lasciano le bottiglie, ma nel momento in cui il problema si verifica, dal punto di vista di ordine pubblico, il questore ti vieta anche di intervenire come polizia locale, perché se interviene la polizia locale anche con 4-5 pattuglie e poi ci scoppia il caos, la guerriglia,
certo.
Chi ha preso quella decisione di andare con 4-5 pattuglie ne paga poi le conseguenze, perché rischiano poi loro magari di pagarne le conseguenze, che si beccano magari
bottiglie o qualche cosa.
No, le bottiglie,
no, nel senso,
ma poi magari anche dal punto di vista anche di procedimento penale,
perché
comunque non siamo dedicati all'ordine pubblico, sì, quello no, che dicevamo quello, sì, l'altra volta in commissione. L'anno scorso siamo intervenuti con due nostre pattuglie e in ausilio ai carabinieri. Sono arrivati i carabinieri, quando hanno visto i numeri delle presenze dei soggetti nei giardini, hanno detto: qua non possiamo intervenire, perché chiaramente non c'erano il numero degli operatori che consentivano intervento di sicurezza. Quindi questi sono un po' i fatti.
Infatti noi pensavamo di fare, che ne so, un video, un qualche cosa per cercare, perché poi sono tutti ragazzi della zona, non sì, sono sì, certo sì, ragazzi che si arrivano da altre zone, quindi
amica,
io vorrei
da una sensibilizzare. Si può dire Albarina offensivo?
Certo, no, si può dire.
Si può dire Albarina. Ecco, una mia amica Albarina, coetanea mia, mi ha detto che è usanza da sempre, no, che gli Albarini...
Sì, da sempre no.
Così magari no.
Il Taretto, cioè non è destato.
anche io già da però
non abbiamo mai va bene allora grazie perché vediamo di inventarci qualcosa come Albarini su questa situazione. Io volevo dire ancora una cosa prima di finire il consiglio che volevo ringraziare ufficialmente il nostro direttore Marco Pasini che è l'ultimo consiglio che venerdì qua in pensione
qualche cocca se l'è fatto
in presenza
qualche cocca se l'è fatta
in presenza. In presenza prima del Covid
quindi lo ringraziamo perché qua con noi è stato dall'inizio della nostra legislatura, io l'avevo già conosciuto nella precedente legislatura, quindi quelli che erano presenti nella scorsa legislatura. Quindi io vi lo ringraziavo ufficialmente, se ne va in pensione, se ne va a Rio Maggiore, beato lui, e vabbè ogni tanto magari ci viene a salutare, mentre verrà abbiamo il nuovo direttore che dal 2 di dicembre qua lo condividiamo con il Medio Valbisagno, quindi con dove c'è Urre Massi, che è la dottoressa l'ingegner Daniela Schembri. So che il dottor Pasini e la nuova direttore si sono già un po' concordate, hanno già visto un po' le cose che ci sono in ballo, quindi lo ringraziamo, direi tutti quanti, e buona pensione, un po' lo invidiamo, un po' no, quindi io glielo dico sempre, quindi va bene così. Grazie, va bene, grazie e buona giornata. Sì, sì, magari se vuoi salutare un attimo Marco. Assessore.
Scusate, un saluto perché diciamo io ho vissuto tanto nei municipi, la mia esperienza è pluriennale, sono stato 12 anni nel municipio della Valpolcevera. E quindi ho fatto tutti i COC ante Covid, tutti in presenza al mattitone alle 4 di notte, alle 8 del mattino, alla sera alle 9, quindi le ho vissute tutte. Recentemente sto facendo da 7-8 anni direttore del Medio Levante del Centro-Est, cercando di contemperare le due esigenze, un po' di qua, un po' di là. Ad esempio stamattina ero in giunta al Centro-Est, ora sono in consiglio al Medio Levante. Domani c'ho consiglio al Centro-Est, quindi finisco poi in bellezza, fra virgolette. Io volevo ringraziare tutti i consiglieri, con la giunta ci siamo già festeggiati con il personale del municipio pure, tutti i consiglieri perché diciamo che comunque sia opposizione che maggioranza eccetera, i rapporti sono stati sempre molto corretti, molto professionali, io ringrazio tutti perché non è sempre così, non è scontata questa modalità. E anche nella passata legislatura io ero con Vesco e con alcuni di voi erano presenti, mi sono sempre trovato bene, la correttezza c'è sempre stata e anche un birichino come Cassinese è sempre stato molto corretto anche nei miei confronti e nei rapporti eccetera, quindi ringrazio comunque tutti, compresi quelli della precedente legislatura, grazie. Viaggio da